Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. Sono Elia Ciocca e con me oggi abbiamo due ospiti, Adriana e Lucia, che sono già venute varie volte perché sono delle viaggiatrici proprio incallite. Sono anche viaggiatrici di bei posti, per cui adesso ci racconteranno l'ultimo viaggio. Benvenute, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, buongiorno
a tutte voi. Ascoltate perché sicuramente vi faranno venire invidia, almeno a me la fanno venire, perché vanno sempre in posti e poi adesso sempre più strane. Dai, raccontateci. Dunque, allora, viaggio in
Kazakistan. Siamo andate nel maggio di quest'anno.
Sì.
Abbiamo fatto una piccolissima parte di questo paese, che è un paese enorme, infatti è per estensione l'ottavo paese del mondo, quindi
miseria.
È molto, molto grande. Tanto è vero che ci sono, per esempio, da est a ovest due fusi orari diversi.
Ma dai, chi l'avrebbe detto?
Grande.
Uno pensa all'Asia come a tutti i paesini, invece
enormi. È molto grande, è una delle ex repubbliche sovietiche,
sì,
che adesso naturalmente è indipendente. Noi abbiamo fatto una piccolissima regione che è il Manghistau, che è una regione desertica che si trova sulle rive del Mar Caspio.
Sì, tanto per localizzare.
Dove.
Quindi voi avete fatto
siamo.
Una regione di questo enorme stato.
Di questo enorme stato,
figurati.
Una regione che è una regione prevalentemente desertica.
Sì.
Tant'è vero che la densità è di 2 abitanti per chilometro quadrato, quindi in pratica c'è una sola città,
sì,
e poi è tutto ambiente
certo,
naturale,
certo.
Ci sono dei paesaggi particolari e molto, molto,
molto belli.
Belli.
Beh, è chiaro, perché se no i turisti hanno ancora il gusto di andare a cercare certe cose.
Infatti poi abbiamo fatto pernottamenti in tenda, perché non,
sì, è vero,
naturalmente
che voi siete molto molto
non ci sono
sportive.
A parte nella città
principale
non ci sono strutture,
altrimenti non ci sarebbe neanche la possibilità.
Adesso si stanno un po' attrezzando perché sta diventando un po' di moda questo, questo posto, però appunto abbiamo fatto qualche
tenda,
notte anche in tenda.
Ma tende tipo Marocco, tipo molto attrezzate, voglio dire, o tenda selvaggia?
No, avevamo delle tende singole, tende canadesi, offerte, date dall'organizzazione,
sì,
che ci ha fornito la tenda, il sacco a pelo, i materassini,
poi
ci montavano le tende.
Ah, beh, un minimo
quindi
di assistenza.
Sì, era, diciamo, era comodo, nonostante la tenda è stato.
Sì, vabbè, la tenda è il meno.
È stato un viaggio comodo. Eravamo, appunto, l'organizzazione era un'agenzia di una ragazza che parlava molto bene italiano perché ha studiato in Italia, quindi non avevamo neanche problemi di lingua.
Bello questo, bellissimo.
Perché lì si parla.
E che lingua parlano?
E lì parlano, il kazako,
certo,
però parlano molto anche il russo, perché c'è gran parte della popolazione.
Gli adulti sono tutti ancora della vecchia.
La gran parte della popolazione è russa,
è
per cui praticamente si parlano forse si parla
più russo
che kazako.
Immagino, come in tutti i paesi.
Anche la ragazza con gli autisti tra di loro parlavano russo.
Lei
diceva che stava iniziando adesso a imparare il kazako, perché la maggior parte delle persone
del resto è così, ma anche in Ucraina, se vogliamo, molti parlano il russo oppure il moldavo, perché la lingua locale durante la dominazione russa è stata un po' negletta, chiaramente. Bene, e quindi avevate intanto vi siete appoggiati a un'organizzazione,
sì,
perché
sì,
da soli no, non si può.
No, beh, anche, anche perché bisogna viaggiare con le jeep,
figurarsi, le strade sono quello che sono.
È un paese abbastanza moderno perché
sì.
C'è, non so, i collegamenti,
sì,
internet,
sì, le strade
eccetera.
Ci sono, però...
Le strade ci sono. Però, cioè,
le distanze,
parte fuori dalle strade principali si
non
viaggia
niente,
nel deserto. Che,
sì.
Per cui
bisogna assolutamente appoggiarsi.
Sì, avevamo sei jeep.
Con e quanti eravate?
Eravamo
14.
Sì.
Oh, un bel gruppettino, 14, sì, non troppo, non grosso, così. Bello.
Sì, non...
Giusto.
Sì, noi siamo appoggiati a un'agenzia italiana che a sua volta
certo,
poi
ha la corrispondente
là. E devo dire che l'organizzazione è stata ottima, veramente.
Beh, questo è bello.
Perché avevamo chiaramente la macchina della cucina,
sì, certo.
Per cui ci preparavano...
Da mangiare
tutto. Colazione, sì, sì, pranzo, cena.
Sì, sì.
A volte ci fermavamo nei ristoranti.
Quando capitava, però, ecco. Però assistenza totale.
Sì,
beh,
sì.
Questa è una bella cosa, perché insomma non si sa mai. Certo che in un posto del genere, se ti capita di non star bene, a uno gli vengono un po' di preoccupazioni.
Sì, infatti,
per fortuna voi siete state benissimo.
Sì, sì, sì.
Benissimo.
Non abbiamo avuto problemi.
Ecco, no, quanti giorni?
Abbiamo fatto
8 giorni,
sì.
Una settimana,
la cosa giusta, sì, bene, sì, anche sì. Troppo.
Sì, anche perché appunto è solo una parte,
certo.
è un giro circolare,
sì.
Si parte dalla capitale Aktau e si ritorna poi
certo.
Facendo questo. Infatti noi siamo arrivati appunto lì ad Aktau.
Io ho mai sentito questo nome.
Anche noi.
Ma infatti anche noi.
La capitale, non l'avevamo
mai
sentito. Che è una città modernissima, è stata creata proprio nel 1963.
Figurati.
Perché lì avevano scoperto dei giacimenti di uranio.
Ah.
E da lì infatti si sono spostate tante persone.
Immagino.
Oltretutto è stata una città costruita molto in fretta.
Mm.
In effetti sono proprio case, sono
sì.
Proprio palazzi, ma sembrano quasi parallelepipedi, proprio esatto, e in effetti non ci sono neanche le vie.
Pensate.
Cioè praticamente cioè uno sono tutti allora diciamo che per
trovarsi
ecco uno deve ha un numero che identifica la zona, un altro numero che identifica la via e un altro numero che identifica il palazzo, per
tutto
cui
numero.
Uno deve proprio conoscere.
Paese di matematici.
Sì, non ci sono gli indirizzi come i nostri. Sì, è una classica città tipo come le periferie sovietiche di una volta,
certo.
Appunto, perché è nata
dal
con nulla.
Quella mentalità lì.
Tra l'altro
poi.
Usano l'acqua del Caspio desalinizzata perché non c'è acqua, per cui
è perché il Kazakistan è forse l'unico stato non sul mare, perché il Mar Caspio non è un mare,
è un lago,
è un lago.
Sì,
è
un
e quindi anche quello devono per forza. E adesso per esempio le appunto miniere di uranio non ci sono più, però c'è il petrolio. Loro hanno tante zone.
Peccato che però non si beve, cioè voglio dire, sono ricchi ma non hanno.
Ma che poi ricchi fino a un certo punto, perché estraggono il petrolio ma poi lo portano a raffinare all'estero,
certo.
E quindi quando ritorna è comunque molto caro. Loro dicono noi viviamo, potremmo essere
i
ricchi.
I poveri cristi sono così dappertutto comunque.
Esatto,
perché
esatto.
Laddove ci sono le ricchezze c'è sempre qualcuno che riesce ad arricchirsi e loro no.
Sì,
vabbè.
Sì, sì, sì.
E purtroppo è una legge.
Noi quando siamo arrivati, a maggio dovrebbe essere cioè un periodo abbastanza buono, invece pioveva, abbiamo trovato proprio i primi due giorni tanta acqua e infatti non abbiamo neanche potuto girare molto perché
immagino.
Veramente pioveva molto, abbiamo però... con il pulmino, perché lì avevamo, il primo giorno avevamo questo pulmino, siamo andati a vedere un monumento ai caduti della guerra, dove brucia sempre una fiamma all'interno, e niente, poi siamo andati, ecco, qui ha vissuto per sette anni, ha vissuto Cevchenko. Dal 1850 al 1857 è stato esule Cevchenko, per cui loro comunque l'hanno apprezzato, anche se per lui vabbè è stato un esilio, per cui non si è trovato tanto, però insomma ha dovuto. E poi c'è un piccolo museo etnografico proprio tipico russo, perché noi quando eravamo stati in Russia praticamente ci sembrava di essere più o meno nello stesso tipo di museo, con anche gli animali impagliati, queste cose qui. Però devo dire che quantomeno spiegava un po' la zona, delle varie zone,
Ma l'etnia qual è? Sono come faccia, somigliano più a ai russi piuttosto che agli asiatici, piuttosto
appunto ci sono tanti russi, e poi ci sono i kazaki che sono assomigliano un po' come, non so, come la popolazione dell'Uzbekistan, di tutti questi paesi
un po' a
questi
metà,
stan che sono
tutti quelli dello stan
un po' con gli occhi leggermente
leggeri, ma non troppo,
per cui,
perché in effetti confina con l'Uzbekistan, e niente, per cui in questa città c'è, cioè una città moderna, quindi non
poi
c'è,
se mi dici
molto,
cose da vedere belle sicuro scatole
c'era, ecco, c'è per esempio una bellissima passeggiata sul mare, diciamo, però faceva, pioveva in modo incredibile, che non l'abbiamo fatta l'ultimo giorno quando siamo rientrate. Effettivamente hanno sistemato anche molto bene proprio il camminamento.
Laddove è possibile qualcosa è stato fatto. Sì. Però se non c'è la base, è chiaro che non si possono avere monumenti o cose storiche se non c'era una storia alle spalle. Per cui.
E questo è stato il primo giorno. Poi il giorno successivo siamo partiti con le jeep, ci siamo fermati in una necropoli, perché lì praticamente diciamo di luoghi abitati sono prevalentemente necropoli, città sotterranee, altrimenti è tutto deserto, anche se è un deserto molto molto bello.
Sì, immagino. Però necropoli o città sotterranee, quindi c'era stata una civiltà probabilmente quando c'era l'acqua.
Poi c'era anche, passava anche la via della seta, c'è stato un periodo in cui passava anche la via della seta.
Per cui la ricchezza arrivava.
E appunto in questo ci siamo fermati in questa piccola necropoli come diciamo inizio di viaggio. Siamo arrivati a una depressione, un baratro che è generato appunto da processi di frane, di erosione che sono state, e lì abbiamo fatto un piccolo trek, una camminata fino ad arrivare a un lago a forma di cuore, molto molto carino, un piccolo laghetto a forma di cuore. E poi anche qui sempre, una cosa, cioè quel giorno pioveva anche lì, cioè veramente, infatti abbiamo dovuto anche, così ci diceva la guida, che abbiamo dovuto anche cambiare un po' l'itinerario, proprio perché al di fuori della città è tutto sterrato, quindi con l'acqua fango. E quindi niente, anche qui ci siamo fermati un'altra moschea sotterranea, dove praticamente, si chiama Sultanepe, non ha poca importanza, e questa persona è il patrono dei marinai, perché infatti erano i marinai che andavano nelle acque del Mar Caspio,
e quindi
lui era il loro patrono.
E sì, poi... perché del resto il lago del Caspio è grande, quindi per chi viveva sulle rive chiaramente
sì,
era...
Sì, certo, certo. E poi verso sera ci siamo passati da un altro, da un canyon molto, molto bello. Noi l'abbiamo, praticamente siamo arrivati dall'alto, e, praticamente con delle pareti a strapiombo. Sembrava bianco, sì. Gesso, con alcuni punti in cui c'era del verde, piccolo verde, e un po' di verde. E avremmo dovuto fermarci lì in questo canyon a fare il primo campo, però purtroppo
era semiallagato,
bagnato. E hanno, loro hanno creato lì vicino una, loro chiamano un visitor center, però non è sulla strada, per cui è un po' al di fuori, quindi non, diciamo, come si può dire, non dà fastidio, ecco,
sì,
nel senso
non,
che non è,
interferisce con il
esatto,
paesaggio,
esatto, non interferisce, sì. Esattamente, per cui anche lì naturalmente si arriva nel fango, però si arriva ed era abbastanza comodo,
sì,
perché
uno è un, sì, un alberghetto, sì, in pratica, sì, perché sì. Stanno cominciando
ad attrezzarsi,
fare delle strutture,
però con intelligenza, questo
sì,
non sulla strada,
sì,
non davanti al canyon,
un posto piccolo, sì. Beh, perché
però
appunto stanno
una camera
un lusso,
stanno iniziando appunto ad attrezzarsi,
certo,
un po' per il turismo, perché non tutti insomma vanno in tenda, eccetera,
lo credo
anche se fortunatamente volevano creare un albergo enorme,
sì,
lì nella,
sì,
nella valle,
immagino.
Però fortunatamente sono riusciti
a limitare le cose,
perché effettivamente è un peccato, insomma, rovinerebbe proprio tutto.
Anche perché se hanno come ricchezza questi bellissimi paesaggi, metterci dei mostri,
infatti.
Edificare dei mostri è proprio
assurdo.
Speriamo
che riescano ad evitarlo,
sì, perché non è semplice.
Sì, noi abbiamo visitato, a parte oltre appunto a questi paesaggi molto, molto belli, ci sono queste moschee sotterranee oppure nelle grotte, che sono proprio piccolissime, perché è una zona, essendo una zona così desertica,
certo,
era molto frequentata dagli eremiti, dei santoni,
certo,
sufi,
quelli che si ritiravano.
E questi sono adesso sono diventati luoghi di pellegrinaggio,
certo,
più o meno frequentati, più o meno famosi.
Comunque sono tutti di religione islamica.
La religione, i kazaki sono in genere musulmani,
o russi ortodossi.
I russi sono
certo.
Russi ortodossi, infatti ci sono
un po' di tutto,
prevalentemente moschee.
Però queste moschee appunto sotterranee, ma e queste necropoli di che tipo sono, di che razze sono? Boh, non si sa, di quali popoli.
Sono praticamente degli
abitanti antichi.
Popoli nomadi,
sì,
anche perché sono isolate,
certo,
per cui non si capisce, non è che ci sia un paese col cimitero vicino,
no.
Infatti diciamo ma sono praticamente
si trovano anche all'ultimo momento, non è che si vedono,
sì, ci credo
proprio. Infatti per esempio anche questa che siamo andati a vedere, questa è del XIII-XIII secolo ed è il sito islamico più antico del Mangistau. E per arrivarci appunto c'è un portale, ci sono anche delle grotte artificiali, sì. E la cosa strana è che ci sono dei disegni di mani, cosa che è una cosa insolita, perché per gli islamici la religione proibisce la raffigurazione
di figure umane, certo.
Però appunto infatti si dice che qui si tratta, era un sito religioso sufi, quindi islamico ma sufi, per cui il palmo delle mani simboleggia la protezione dal male,
quindi
per quello
sono contaminazioni di altre
esatto, ed effettivamente qui è un luogo di culto, perché tanti vengono, addirittura c'era anche proprio un piccolo padiglione per i pellegrini, per cui
quindi è frequentato proprio
dal
punto di vista religioso,
sì.
Beh, interessante però, molto,
sì.
Anche perché si sa così poco di questi popoli seminomadi, popoli del deserto, popoli che però io ho avuto occasione di vedere qualche mostra di questi popoli, gli avari piuttosto che altri, facevano delle cose meravigliose a tempi, ma anche proprio di manufatto, che noi non saremmo capaci oggi di riprodurli. Quindi nomadi sì, ma non certo meno civili, ecco, è questo che intendevo. Certo. Per cui sicuramente ciò che hanno lasciato è sicuramente interessante. Ma questo deserto di cui mi dite, di che cos'è? Perché so che ci sono 100.000 modi di chiamare il deserto a secondo di quello che è fatto, no?
Beh, non è il deserto di sabbia con
non
le
è il deserto quello
che,
lì
che,
e non è quell'altro di sassi
di
e non è quello di pietre.
Praticamente è formato da montagne calcaree, infatti è molto, il colore predominante è il bianco, cioè non c'è colore.
Sì.
Ci sono queste formazioni con delle forme stranissime, anzi, modellate dal vento,
certo,
in pratica.
Quindi praticamente è vivo proprio.
Esatto, per cui tra 100 anni probabilmente saranno diverse da come le vediamo adesso.
Bello, tutto a pinnacoli,
tutto
a pinnacoli, bello, bellissimo.
È veramente molto.
E quindi cambia anche il colore con la luce del sole, a secondo della luce.
Esatto, a secondo della luce. Poi
bellissimo.
Ci sono, per esempio, delle montagne, sì. Montagnette che così in mezzo al nulla, in una landa piatta, a un certo punto c'è questa montagna.
Un po' come quelle che abbiamo in mente dell'America, della Valle della Morte, del niente,
però
fuori.
Prevalentemente tutto
bianco.
Tranne in alcuni punti dove ci sono delle strisce magari colorate,
vari metalli che...
a seconda dei metalli, perché sono soprattutto metalli di ferro,
certo.
Per cui fanno queste strisce. Tant'è vero che c'è una zona che chiamano il tiramisù, proprio anche loro la chiamano tiramisù proprio in italiano, perché sono appunto zona tutta bianca con delle strisce marroni che sembrano proprio
un tiramisù
con la panna,
bello,
eccetera.
Bellissimo.
E lì appunto facevamo delle camminate.
Certo, a guardarsi intorno bastava, ma scherzi.
Perché appunto è...
Poi, adesso facciamo una piccola sosta musicale, poi continuiamo col nostro viaggio.
Do you hear it too?
Ecco, dicevamo quindi di queste montagne bianche essenzialmente, qualche volta con qualche striatura, che cambiano con la luce, quindi immagino i tramonti, le albe, che meraviglia debba essere. E niente, erba, niente, vegetazione, niente. Poco.
Sì, qualche macchietta. C'è qualche canyon con un po' di vegetazione, ci sono naturalmente animali, perché però non è che si vedono proprio. Sì, abbiamo visto un nido di aquile, ci hanno detto.
Però era solo
l'aquila,
non
l'abbiamo vista, era in giro.
Per il resto, sì, non ha deserto.
Sì, praticamente deserto.
In tutta questa zona, una zona molto ampia, questo altopiano che praticamente si estende per 200.000 chilometri quadrati e praticamente occupa sia il Manghistau, l'Uzbekistan, Kazakistan, il Turkmenistan anche.
Quindi sì,
cui
prende
e
parecchi.
Lì, la zona del Manghistau hanno fatto come una riserva e infatti si può visitare dove si trovano tutte queste. E, ci siamo fermati alla Valle delle Sfere, cosa molto, molto strana, perché ci sono centinaia di rocce sferiche,
ma
addirittura
dai,
con un diametro anche di fino a 4 metri, per
ma
cui
dai,
si dice, ma chissà come...
Palloni proprio.
Sì, sì, esatto, ma come mai si siano formati, non si sa.
Non si capisce bene.
Si siano
sì, non si sa bene, naturalmente ci sono tutte le leggi,
dagli UFO agli gnomi,
cioè, pare
orchi,
che siano comunque delle... Cioè col tempo praticamente si sono formate,
levigate, diciamo.
Esatto, e fatte anche di cenere, nascono da una cenere vulcanica che poi col tempo appunto gli agenti atmosferici eccetera si sono sedimentate.
Ma
e
pensa,
sono qui e ci sono anche in altri posti, per esempio anche in Nuova Zelanda.
Ma
pare
pensa,
che ci siano queste, e sono proprio come delle,
sì, probabilmente
delle
esiti di eruzione di milioni di anni fa,
di dimensioni varie. Appunto ci sono quelle
bello,
molto grandi, ci sono alcune sono un po' spaccate, qualcuna è un po' interrata.
Certo, immagino.
Però
delle biglie da gigante, insomma.
Sì, appunto c'è tutte queste estensioni con queste pietre rotonde.
Però, vedi,
sfere.
Chi l'avrebbe detto? E poi il fatto che ci siano anche in Nuova Zelanda avvalora l'idea che sia proprio una questione fisica.
Anche sì, negli Stati Uniti, adesso non mi ricordo più esattamente come si chiama, però anche lì c'è una zona dove ci sono queste enormi palle.
Sì, sì, sì. E quindi a testimonianza che tutto il mondo è paese.
Sì.
Quindi da lì voi sempre procedendo con la vostra tendina, giorno dopo giorno avete continuato il tour, quindi stando su questo altipiano.
Entrando sempre su questo altipiano, dove appunto a volte spiccavano questi castelli, questi pinnacoli.
Sì.
Infatti ci siamo fermati in una zona che praticamente anche qui, qui ci sono... fioriscono i tulipani selvatici, noi non li abbiamo visti perché non era il periodo, e infatti il Shevchenko, che appunto era anche pittore in esilio, e ha fatto una serie di dipinti chiamando questa zona la Valle dei Castelli.
Ho
proprio
capito,
perché c'erano anche tutte queste formazioni
che sembravano castelli.
Ecco, forse da lontano abbiamo visto un aquilotto proprio in cima.
Proprio. Lontano, lontano. Beh, sentite, noi adesso dobbiamo lasciare la linea al giornale radio. Ci aggiorniamo fra qualche minuto, così continuiamo il nostro viaggio.